Siamo al Salmo 68, che è molto lungo, avete visto che sono 36 versetti, e in realtà è spezzato perché secondo l'indicazione anche degli esegeti, io non sono esegeta ma sono semplicemente un povero prete, faccio parte del CCB, Club Clero Badilante, quindi non ho titoli da vantare, se non quello di aver studiato e cercare di studiare ancora, ma al di là di questo, e viene ritenuto che sia diviso in tre parti, nel senso che sono probabilmente tre inni fusi insieme, è uno di quei salmi che vengono chiamati salmi storici, ce ne sono parecchi, sono sempre lunghi, perché cercano di trasmettere un po' l'eco, pregata come riconoscenza, qualche volta come grido, qualche volta come interrogazione, Signore dove sei, perché tu avevi fatto questo, adesso non lo fai più, come mai, tu che ci hai liberato dall'Egitto, come mai non intervieni, eccetera. Ce ne sono parecchi di salmi, oppure di esaltazione, come in questo caso. Quindi è una grande celebrazione, potremmo dire, del Signore della storia, quasi a dire tutto è saldamente nelle mani di Dio, ma io l'ho intitolato così, serie di inni celebrativi per la processione dell'arca. E perché ho dato questo titolo? Perché se voi andate a vedere la Bibbia, Numeri, fra l'altro visto che anche la citazione qui la trovate, Numeri 10:35, troverete una somiglianza abbastanza forte, proprio i due versetti 2 e 4, che contengono un invitatorio liturgico che fa parte di un cantico, appunto, che si trova in Numeri 10:35, che era un cantico per la processione dell'arca. E' per questo che io ritengo che si tratti di tre inni celebrativi, una serie di inni, almeno tre, celebrativi per la processione dell'arca. Quando l'arca veniva spostata, portata da una parte all'altra, e forse ancora un residuo di quando l'arca non era ancora fissata definitivamente sul monte di Sion. Voi sapete che era stata portata or da una parte or dall'altra, fino a quando poi Davide aveva deciso di spostarla sul monte di Sion, e prima era finito nell'area privata, in una zona vicino alla casa di un Gebuseo Arauna, quando poi Davide viene a sapere che l'arca lì aveva benedetto la casa di questo Gebuseo, dice beh allora adesso, come aveva paura, Davide era un po' superstizioso, no? Mentre la trasportavano, a un certo punto due buone persone, eccetera, hanno visto che l'arca vacillava perché i buoi, c'era probabilmente la strada non era asfaltata come adesso, per cui c'erano i buchi, il carro ha vacillato un po', questi hanno visto l'arca che tremava, non so se vi ricordate l'episodio, a un certo punto si sono appoggiati per sostenerla e invece hanno osato toccare l'arca e furono tutte e due fulminati da Dio. Probabilmente sono morte di infarto, non so bene l'emozione, però l'interpretazione è molto importante, l'interpretazione è sacrale, per dire state attenti, guardate che Dio è il santo e quindi non osate avvicinarvi e prenderlo come se trattasse una cosa, cosificare Dio è pericolosissimo, Dio è al di là di tutto quello che tu puoi immaginare, il Dio è il Dio degli eserciti, il Dio creatore, noi lo troviamo ogni volta che cantiamo il santo, no? El Tzavaot, noi diciamo Sabaot, El Tzavaot, il Dio degli eserciti, non gli eserciti che sparano, ma di tutta la creazione, cielo, terra, stelle, ecco l'esercito di Dio. Quindi, e allora quando Davide viene a sapere sta roba dice lasciamola lì l'arca perché non voglio portarla a casa mia, già probabilmente non si sentiva già troppo a posto, però quando viene a sapere che Dio aveva benedetto la famiglia di questo Gebuseo Arauna, allora dice, ma allora la porto a casa, l'ha portata a casa lui, perché dice, boh, allora vuol dire che porta bene, no? Notiamo bene che siamo ancora nell'Antico Testamento, non, la fede deve fare ancora un lungo percorso, ai tempi di Davide siamo ancora intorno all'anno 1000, quindi almeno 3000 anni fa, dunque di strada ce n'è ancora da fare, mancava 1000 anni ancora a Cristo. Bene, allora, intanto una curiosità, in questo Salmo viene ripetuto 32 volte il nome Elohim, Dio, ben 32 volte, e 10 volte il nome Yahweh, quindi è un Salmo che esalta il nome di Dio, la sua presenza, il riconoscimento che Lui è il Signore, Dio, ecco, Elohim, e comincia con la classica dedicazione a chi presiede, come sempre l'Amnazea, le Dawid, Mitzmor e poi ancora Shir, cioè ancora una volta un salmo, Mitzmor, le Dawid, questa volta è di Davide, così è attribuito, ma non si sa bene, potrebbe essere che ci sia qualcosa anche di Davide nel salmo, e poi Shir, che vuol dire cantico, in effetti è un cantico. Come vi dicevo, comincia con una introduzione, i versetti dal 2 al 4, che riprendono appunto il cantico che si trova nel libro dei numeri, come vi dicevo, il cantico dell'arca. Adesso viene usato nel breviario, non mi ricordo più, vedo che lui ha lì il breviario, che giorno? Non c'è? No, no, pensavo fosse lì.
L'ascensione del Signore.
Che giorno è? Il giorno dell'ascensione. Ah, ecco, sicuramente all'ascensione questo salmo viene letto, ma si legge anche nell'ufficio delle letture, non mi ricordo più, forse l'abbiamo letto settimana scorsa, ma non ricordo bene. Siccome io lo stavo studiando in ebraico, me lo sono trovato lì all'ufficio delle letture al mattino e dico, ah, adesso proprio capita anche a fagiolo, così vedo la traduzione, la vecchia traduzione della CEI, perché nel breviario c'è ancora quella nuova che ha cambiato ben poche cose, oltre alla traduzione che avevo cercato di mettere in piedi sulla base del testo ebraico. Comincia con Yakum Elohim. Viene già in mente qualcosa, penso, se voi avete in mente il Vangelo, quando Gesù viene portato da casa della bimba morta, figlia di Gairo, Gesù dice Talita cum, fanciulla alzati, e cum vuol dire proprio alzati, e qui è sorgi, Yakum Elohim, sorgi Signore, alzati, destati, potremmo dire, svegliati, oppure risorgi, fa vedere che sei potente, che sei forte. Nella traduzione che forse avete voi, si sorga Dio, è piuttosto un esortativo, qui invece no, è piuttosto un presente, io direi. Sorge Dio. Si disperdono i suoi nemici, cioè nel momento in cui Dio si alza, perché l'arca si mette in cammino, potete pensare, immaginate l'arca che nel deserto si mette in cammino, no? La nube si alza e allora i portatori dell'arca cominciano a prenderla sulle spalle con le loro con le sbarre per portarla, e cominciano a muoversi finché poi la nube si fermerà, quindi era l'arca che stabiliva, sorga. Sorge il Signore, non sorga, sorge Dio, si disperdono i suoi nemici. Quando Dio si alza, l'arca si mette in cammino, i nemici dicono, ah, qui dobbiamo stare attenti. Ricordate nel momento in cui ancora c'è ancora Eli, ricordate nel primo libro di Samuele, Eli, che era il maestro di Samuele, ricordate il giovane Samuele, viene condotto dalla mamma Anna da Eli, A un certo punto scoppia la guerra, ennesima guerra contro i filistei, e siccome Israele non riesce a vincere, decidono di mettere in campo l'arca. E dicono, visto che non riusciamo a vincere, portiamo l'arca. E nel momento in cui l'arca entra nel campo dei giudei, degli ebrei, un po' depressi, un po' stanchi, scoraggiati perché la battaglia andava male, perché la guerra la stavano perdendo, c'è un grido di vittoria fortissimo, un urrà, un alleluia, eccetera, un grido fortissimo che i filistei nel campo lo sentono, dicono, che è questo? Qualcuno dice, hanno portato l'arca nel loro campo. E allora i filistei dicono, oh, siate valorosi uomini, perché un Dio così potente non si è mai visto, e dunque state attenti perché adesso perderemo. E in realtà perderanno anche l'arca. Gli ebrei perché? Ma perché Dio non si lascia strumentalizzare. Dio non permette che lo usi per i tuoi fini. Se stai perdendo la guerra è perché hai perso prima Dio. Questo succede se voi leggete tutta la storiografia deuteronomista, si chiama, quindi sono un po' i libri, il libro di Giudici, il libro di Giosuè, eccetera, si chiama storiografia deuteronomista, dove la situazione è sempre questa. Israele si allontana da Dio, va verso gli idoli e a questo punto diventa schiavo di tutti i suoi popoli che stanno intorno. Israele si converte e a quel punto Dio lo riporta alla presa della terra promessa e cominciano ad andare bene. Cioè, quando noi ci allontaniamo da Dio perdiamo la vita, quando ci avviciniamo a Lui troviamo la vita. Allora, quindi c'è un riferimento a questo grido, quando l'arca di Dio entra in mezzo al suo popolo, ecco il grande urlo, no? E quindi fuggono quelli che lo odiano di fronte a Lui, fuggono. Come il dileguarsi del fumo, così tu li dissolvi. Quando arriva il Signore, i nemici, come fumo, si dissolvono. Tu li dissolvi. Come il liquefarsi della cera di fronte al fuoco. Sono due immagini molto efficaci, no? Quando c'è un fumo, basta un po' di vento e se ne va. Oppure la cera di fronte al fuoco, cosa fa? Non è una roccia, non è che so qualcosa che col fuoco si consolida, ma la cera invece si scioglie, quindi tutto ciò che può essere di ostacolo davanti a Dio è va via. E allora, scusate, periscono i malvagi davanti a Dio. I malvagi sono gli empi, sono quelli che fanno il male, in ebraico sono i reshaim. Ricordate che abbiamo già il primo salmo, torniamo al primo salmo. Beato l'uomo che non cammina, che non siede con gli empi. Anche era ancora una delle prime parole ebraiche che forse avete sentito quando abbiamo cominciato il nostro cammino con i salmi, erano gli reshaim, quelli che fanno il male, quelli che praticano l'impietà. Periscono i malvagi davanti a lui, davanti a Dio. E quindi prima scena è il tremore degli ingiusti, delle persone senza fede, dall'altra parte i giusti si allietano e i giusti si allietano, gioiscono davanti a Dio ed esultano in letizia. Vedete che questo nostro Dio appare subito come il Dio giusto, è il Dio tzadik. Vi ricordate la giustizia, abbiamo detto, è il Dio che ribalta le situazioni. Gli ingiusti che cercano di prevalere, quando arriva Dio, vanno a finire, si sciolgono come il fumo, come la cera, i giusti invece finalmente trionfano, i poveri, gli ultimi che sono messi da parte, si rallegrano, gli altri si turbano e hanno paura, quindi quando arriva la luce, i primi a scappare dalla grotta sono i pipistrelli, no? E invece con coloro che amano la luce finalmente si rallegrano perché è arrivata la vita stessa di Dio. E quindi i giusti si allietano, gioiscono davanti a Dio, esultano in letizia, tre cose, no? C'è una specie di crescendo di gioia. Allora, quindi questo potremmo dire è l'invitatorio, è il momento in cui il popolo viene invitato a gioire, esultare, cantare, perché? Perché il Signore è qui, perché il Dio è il Dio con noi, l'arca è il simbolo della presenza benefica e forte vuol dire rassicurante, non forte nel senso di distruttivo, come sempre dico, ma quindi questa presenza rassicurante di Dio. E allora, se questo è quello che succede, ecco che cosa dobbiamo fare. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate per colui che cavalca nelle steppe. Spianate sottinteso la via, ma non c'è in ebraico, per cui ho preferito mettere, anzi spianate è appianate, come dire appianate il terreno, no? Voi sapete che il terreno anche nel deserto non è un terreno stabile. Allora, che cosa viene in mente? Come vi dicevo prima, viene in mente il cammino dell'arca nel deserto, quando dopo aver costruito l'arca, la tenda, il padiglione, finalmente si possono mettere in marcia con questa sicurezza che il Signore è con noi, Lui cammina con noi. Ho invocato il Signore e Lui mi ha risposto. L'angelo del Signore, ricordato il Salmo 34 che abbiamo letto all'ora media oggi, si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Sì? Quindi questo Dio che si ferma con la sua arca lì in mezzo a noi. Anche Lui ha la sua tenda, anche Lui ha il suo padiglione. E dunque, e noi cosa dobbiamo fare? Cantate, inneggiate, appianate per colui che cavalca nelle steppe. Questo Dio che cavalca, che è forte, no? Come un grande, immaginate, Dio condottiero. Spesso si dice addirittura Dio che cavalca sulle nubi, l'abbiamo già trovato questa espressione. Poiché Yahweh è il nome di Lui, giubilate dinanzi a Lui. E vedete che Yahweh è il nome di Lui, che cosa ci riporta? Chi ha ricevuto il nome di Yahweh? Mosè. È Dio che lo ha rivelato a Mosè. Qual è il tuo nome? Cioè, chi sei tu? Notate bene che il nome non è... Buongiorno signore, qual è il suo nome che lo annuncio all'onorevole o al cavaliere? Il nome lì è semplicemente quello che porti sul biglietto da visita. La Bibbia non ha questo, il nome è l'essenza stessa di chi lo porta. Per cui Dio, quando si presenta e dice Yahweh, e in fondo vuol dire io sono colui, oppure io sarò colui che sarò, cioè vuol dire vedrai dopo chi sono. Tu vuoi capire chi sono, ma lo vedrai dal prosieguo, da quello che succederà capirai chi sono io. Quindi è questo il senso del nome. Quando tu finalmente mi avrai seguito e sarai stato con me, ti renderai conto chi sono io. Sono davvero colui che salva, colui che si prende cura di te. Quindi non sono uno che tu puoi mettere in scatola con un nome, con una definizione, niente di catechetico, di catechistico. Yahweh è il nome di Lui, cioè Dio è colui che opera, è colui che è nella storia, Dio è colui che si gioca per noi, ecco, questo è il suo nome. Con questo nome dirà a Mosè, io sarò invocato. E dunque giubilate dinanzi a Lui. E adesso si vede chi è questo Dio che è così potente, un Dio che ha disperso i nemici, eccetera, eccetera, chi è? Vedete che è un Dio che è padre. Un Dio che già qui viene chiamato padre, chi è padre degli orfani, giudice delle vedove. Giudice vuol dire che è colui che difende. Viene in mente, vi ricordate, la parabola del giudice iniquo, ve lo ricordate, l'angelo, no? Gesù quando sta invitando a pregare continuamente senza stancarsi mai, e racconta la storia di questa povera vedova la quale voleva giustizia contro coloro che la opprimevano, e va da questo giudice che era un giudice iniquo, cioè un giudice che non aveva peli che aveva peli sullo stomaco e non aveva nessun interesse per la giustizia, e dice andava tutti i giorni a rompergli la testa. Noi diremmo rompere le scatole, nel greco c'è rompergli il capo, che fa venire mal di testa, insomma, questo qui, tutti i giorni è qui, fammi giustizia, insomma, allora lui dice, se non gli farò giustizia, almeno perché mi interessa la giustizia, ma almeno perché mi passi il mal di testa, insomma, così non verrà più a rompermi le scatole. E Gesù dice, avete sentito cosa dice il giudice iniquo? Se lui che è iniquo, alla fine si mette a far giustizia, Dio che non è un giudice iniquo, ma è un giudice giusto, come dice il Salmo 68, e quindi Gesù ha in mente questo Salmo, se lui è il giudice delle vedove, cioè colui che difende le vedove, perché le vedove? Perché le vedove non avevano nessuno, non avevano il marito, non avevano la reversibilità, erano senza difesa spesso, perché magari i figli si erano sposati e si trovavano sole, e quindi erano esposte alla violenza di chiunque. Ecco perché Dio è colui che si prende cura di coloro che non hanno nessuno. Ecco le vedove e poi gli orfani che non hanno nessuno, né la mamma, né il papà. Ecco chi è il nostro Dio? È padre degli orfani, giudice delle vedove. E poi Dio dimora nella sua santità. La traduzione che trovate anche lì, credo, Dio è Dio nella sua santa dimora. In realtà non si parla di dimora, ma si dice dimora nella sua santità. E andiamo a vedere bene l'ebraico che mi sfugge, andiamo a vedere versetto 6. Ecco, fine del versetto 6. Kotso, sì, la sua santità parla. Kodesh è la santità, e quindi lui abita nella sua santità. Ma ricordate che sul monte Sion, il luogo dove Dio aveva posto la sua arca, dove è stata posta l'arca di Dio, veniva chiamato il luogo della santità. E quindi si può parlare di santuario. Santuario è il luogo sacro, quindi Dio abita lì, e allora questo Dio dimora, padre degli orfani, giudice delle vedove, Dio nella dimora della sua santità. Dio è colui, anche qui vedete, allora abbiamo visto padre degli orfani, giudice delle vedove, è un Dio che vive nella sua santità, quindi che non è disponibile a cadere nelle tue mani perché tu lo possa manipolare come vuoi, ce lo insegna Gesù, Padre nostro che sei nei cieli, cosa vuol dire? Sei al di fuori della nostra portata, non sei manipolabile. Dire nei cieli vuol dire irraggiungibile per la nostra povertà. Potremmo dire Padre nostro che sei Dio, e se sei Dio non sei, non è possibile che noi ti mettiamo dentro nelle nostre idee, ti scatoliamo nelle nostre attese, nei nostri progetti, nei nostri piani. Quindi dire che lui dimora nella sua santità vuol dire, guardate che Dio è intangibile, Dio non è come lo pensi tu. Ricordate che tutte le parabole di Gesù ci vogliono proprio dimostrare questo. Potremmo dire in breve tutte le parabole cosa dicono? Ricordatevi che Dio non è come lo pensate voi, non è come l'uomo lo pensa. Noi come pensiamo? Pensate la parabola del padre con i due figli. Come farebbe l'uomo? Sì, il figlio ha fatto fuori tutto, torna a casa, 4 bastonate sulle orecchie, lo sistemo io, adesso lo metto a posto. E invece Dio, tac, lo abbraccia. Dio non è come lo pensi tu. Chiama gli operai a lavorare nella sua vigna. Prima ora, certo numero, cioè poi l'ultima ora, finalmente arrivano quelli che hanno lavorato soltanto un'ora, dall'ora undecima fino alla dodicesima, un'ora, prendono come quelli della prima. Ecco, ma non è giusto questo, Dio non è come lo pensi tu. È così, insomma, no? Non è il Dio che entra nei tuoi schemi, non è che dice, non è giusto questo. E in effetti dice, ma io non sono colui che definisce la giustizia secondo i tuoi criteri, ma la mia giustizia è quella che ribalta, ecco quella tzedekà, che ribalta i criteri degli uomini. Gli uomini dicono, sono quelli che valgono di più? I prepotenti, quelli che si fanno chiamare onorevoli, commendatori, senatori, dot, prof, eccetera, ma Dio invece dice, chi sono invece i primi? I bambini, sono gli ultimi, sono quelli che non valgono niente, sono quelli che sembrano senza speranza, ecco il Dio che ribalta tutto. Non perché disprezza gli altri, ma perché vuol riequilibrare le cose, vuol mettere le cose al suo posto. Allora, questo Dio che cosa fa? Dio è colui che fa abitare i derelitti in una casa, cioè quelli che non hanno casa, Dio gliela dà. Perché? Ma perché lui ribalta tutto. Fa uscire i prigionieri tra le cantatrici. Chi sono le cantatrici? Anche qui il testo non si capisce bene, perché le cantatrici, quando c'erano le donne che cantavano, quando si vinceva la battaglia, quando la guerra vinceva, c'erano le donne che cantavano, che osannavano, che uscivano incontro ai combattenti con i sistri, i tamburelli, eccetera, e facevano feste. Allora, questi prigionieri che sembrano destinati alla reclusione, ricordate che i prigionieri una volta venivano venduti come schiavi, o se non erano troppo abili e non potevano essere venduti, li facevano fuori, li sgozzavano e bella finita, no? E allora invece quelli che sembrano gli sconfitti, i prigionieri, tac, li fa uscire insieme alle cantatrici, cioè quelli che cantano il trionfo della vittoria, quelli che sembravano destinati al fallimento, Dio, ecco qui questo Dio tzadik, capovolge tutto, no? È colui che fa abitare i derelitti in una casa, che fa uscire i prigionieri tra le cantatrici, solo i ribellanti sì hanno dimorato in aridità, cioè tutti quelli che si ribellano a Dio invece vivranno in un luogo deserto, in un luogo senza vita. E ricordate, i luoghi aridi vengono fa venire in mente il deserto, dove non c'è acqua, dove si muore disseccati, no? Pensate alle ossa aride, le ossa secche, famosa visione di Ezechiele, dove lo spirito invece cosa fa? Mette umidità, mette forza, vigore nelle ossa che si alzano, ma quando tu sei senza Dio sei ridotto come a una distesa di ossa secche. Questo Dio invece fa uscire i prigionieri tra le cantatrici, ecco l'opposto, solo i ribellanti sì hanno dimorato in aridità. Dio, ancora una volta Elohim, nel tuo uscire davanti al tuo popolo, nel tuo procedere per il deserto, la terra tremò, i cieli stillarono. E qui cosa dire? Fermati, prendi un momento di pausa, Selah, anche qui questo fermati, rifletti. Questo Dio, vedi, è il Dio che capovolge tutte le attese umane. Lui esce, procede nel deserto e quindi riesce a passare anche attraverso il deserto. Ricordate Isaia, no? Il Signore che ha trasformato il deserto in una pianura rigogliosa, ha trasformato il deserto in un lago, in una pianura piena di acqua. E quindi questo Dio che esce, uscivi, Dio nel tuo uscire davanti al tuo popolo, nel tuo procedere per il deserto, quando tu procedevi e arrivavi, cosa succede? La terra tremò, i cieli stillarono davanti al Dio, quello del Sinai. Vedete che si sta parlando proprio dell'uscita dall'Egitto, Potremmo dire appunto che questi versetti dal 5 all'11 presentano da una parte l'Esodo, l'uscita dall'Egitto, il passaggio del deserto, e poi vedrete che andando avanti fino all'11, è l'ingresso nella terra promessa, nella terra di Canaan. Quindi la terra tremò, i cieli stillarono davanti al Dio, quello del Sinai, ricordate il tremore del popolo quando Mosè sale, ci sono i fulmini eccetera, e la gente dice: ah, Mosè, parlaci tu, perché se ci parla lui noi moriremo, quindi mamma mia, no, è meglio sentire te che parli, perché se parla Dio noi finiremo male, perché la voce di Dio è quella del tuono. Ricordate che nell'ebraico la parola kol vuol dire voce, ma vuol dire anche tuono, e quindi quando è rivolta a Dio sicuramente, ed è riferita a Dio, è un tuono. Quindi davanti a Dio, quello del Sinai, davanti al Dio di Israele. E poi cosa fa Dio? Non solo ti fa passare attraverso il deserto e dice: una pioggia abbondante tu spargi, o Dio, la tua eredità esausta, che fu esausta, sottinteso, che c'è un che sottinteso, la tua eredità che fu esausta, quindi era stata bruciata, tu hai ristabilito, finalmente l'hai rimessa dove? Nella terra promessa, la terra dove arriva anche la pioggia, nel deserto no, raramente, ma la terra promessa è una terra dove c'è anche l'acqua, dove arrivano inesorabilmente le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Ricordate che io sono fedele come le piogge d'autunno e come le piogge di primavera. Mi pare che sia Amos o Osea, forse Osea, per dire la fedeltà di Dio. Invece il tuo amore, Israele, è come una nube del mattino. Se qualcuno è stato in Israele, al mattino, uno il giorno prima, un grande caldo, bollente, e dice: meno male, stamattina, guarda, c'è la nube, non fidarti, si dissolverà in un attimo, perché c'è un sole talmente forte che la nube, dopo un'ora, due ore, sembra di riposare. Quando ti metti, che so, in viaggio, dici: andiamo sul pullman, adesso andiamo a raggiungere quella meta là, eccetera, ma dove sono le nuvole? Sono andate via, non ci sono più. Ecco qui l'immagine della nube del mattino, cioè un amore che non dura, un amore che si scioglie come una nube al sole, che come il fumo di cui si parlava prima, no? Quindi una pioggia abbondante, tu spargi, oh Dio, la tua eredità che fu esausta, tu ristabilisti, le tue energie dimoreranno in essa chi? E nella terra, no? Questa terra dove tu, la tua proprietà, notate bene che il soggetto è la tua eredità che fu esausta, tu ristabilisti, e quindi le tue energie dimorarono in essa, cioè in questa tua proprietà, in questo luogo dove tu, Signore, hai deciso di abitare. E cosa fa Dio? Tu provvedi con i tuoi beni al povero, oh Dio. Il povero è un ani in ebraico, ani, che poi noi abbiamo in mente la parola anavim, che chi sono? Sono i poveri, sono, ma non solo i poveri perché mancano di soldi, ma sono gli umili, ma gli umiliati, quelli che vengono schiacciati da quelli che sono forti, proprio a causa della loro povertà, valgono così poco che coloro che hanno possibilità li schiacciano, li disprezzano e li umiliano. Ecco perché Dio sceglie poi, ricordate il profeta che dice: io sceglierò in mezzo al mio popolo, farò del mio popolo un popolo di umili, un popolo di anavim, cioè di gente che non ha umanamente speranza, ma la speranza gliela do io. Non è più la speranza che nasce dalla potenza umana, dal sentirsi persone di valore, ma è una speranza che nasce invece dall'essere amati da Dio, un Dio che si prende cura di noi, un Dio che non ti abbandona. Quindi vedete già questa prima parte di questo lungo salmo, molto bella, no? Ci apre la speranza, ci fa vedere anche tanti temi che poi il Vangelo svilupperà, eh? Cioè il tema della paternità, il tema degli ultimi, i primi saranno gli ultimi, il Signore sceglierà coloro che sono umiliati, quelli che non valgono niente. Magnificat, ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, e quindi vedete c'è tutto questo, questi temi che cominciano già a svilupparsi, che non sono temi che Gesù ha inventato, eh. Gesù li ha presi e li ha portati a compimento, ma c'erano già almeno come semi, come piccoli, come dire, un pizzico di lievito che però quando arriva Gesù fa fermentare già la pasta. Gesù fa vedere che questi piccoli semi in realtà sono la realtà che si sta sviluppando e che è quella novità che abbiamo detto, secondo il Vangelo di Luca, è l'oggi di Dio. Sta nascendo qualcosa di nuovo, qualcosa che non è umanamente prevedibile e che non è nella logica dell'uomo, del potere, della forza umana. Dio usa un altro metodo, è un altro. Ebbene, possiamo già allora leggere questa prima parte insieme e poi dopo andremo avanti a leggere anche le altre parti che sono anche un po' più complesse, magari questa sembra più semplice perché sono tante immagini che si susseguono, qualche volta il testo, essendo testi antichi, tramandati oralmente, si sono poi corrotti, ci sono, io penso a certi detti, no? C'era mia mamma quando uno non capiva niente ed era duro di testa, diceva con questo qui, con che ne gogena ne magogena, lui diceva cosa c'entra gogena, e dopo quando ho studiato la Bibbia dico ma c'è dentro Gog e Magog della Bibbia, dove erano due nemici di Israele che non hanno capito niente, che Dio li ha sterminati. Allora pensate, vedete che si è perso il senso del Gog e Magog, ma è rimasta questa roba qui. E io dicevo a mia mamma, cosa vuol dire Gog e Magog? Ah no, mi lo imparava da Isci, io lo imparava così, no? E però dopo c'è come, vuol dire che la gente un tempo leggeva la Bibbia, dire che non c'è niente da fare di fronte a zucche dure, che né Gog né Magog, cioè la fine è quella di Gog e Magog, che furono sterminati, erano nemici naturali. Allora, è chiaro che in questo un salmo così, cantato per anni e anni, pensate quanta, anche certe storpiature, no? In latino, tantum ergo sacramentum veneremur cernui, dei vecchietti cosa cantavo? Canta merlu sul frumento, venerem a cena qui. Che non c'entra niente, però era latino, no? E c'era così, c'era o salutari sostia, qui c'è di pan di sostia, bella premunt ostilia, e mi ricordo che le vecchiette cantavano bella prepunta ostilia, la prepunta in dialetto binario della trapunta, no? Così, cioè certe, cioè modi di cantare che si tramandano e uno non fa, io mica sapevo il latino, mi ricordo una vecchietta che era l'inno, c'era l'ufficio funebre rito ambrosiano e c'era, si cantava quando angeli offerent tibi chirografa peccatorum hominum, preso dall'Apocalisse, quando gli angeli offriranno a te il libro scritto coi peccati degli uomini, chirografa il libro scritto, e allora mi ricordo che c'era una vecchietta, io seminarista, so leggere di greco e di latino, eccetera, eccetera, allora sentivo la vecchietta che cantava piroscafa, invece che non chirografa peccatorum, e allora dicevo, allora un giorno ho detto, ma Marietta, ma cos'è che pensa quando, cosa? Ah, io penso ai missionari che partono coi piroscafi per andare a salvare i peccatori. Boh, vedete che c'era già un'interpretazione missionaria che non c'entrava niente col latino. Però, ecco, probabilmente questi inni sono stati tramandati, per cui anche gli studiosi perdono un po' la testa, perché c'è una lingua ebraica un po' corrotta, un po' assonante, per cui dicono ma forse qui vuol dire questo, forse vuol dire, per cui veniamo fuori sia i piroscafi che la trapunta, che il cardamervo sul frumento veneremo a cena qui, ecco, per cui Questi testi antichi tramandati a voce, insomma, certe preghiere che mia mamma mi faceva recitare in italiano, no? In dialetto, era una preghiera che lei aveva imparato da sua nonna, da sua mamma, e alla sera quando eravamo bambini diceva: Santa Anna, Santa Susanna, l'una la me sveglia, l'altra la me chiama. Quindi durante la notte per non bagnare il letto, e la me sveglia quando te fa la pissa. E quindi c'era questa cosa qui, no? C'erano queste preghiere che venivano lette in così ancora, mia mamma diceva dire il rosario in latino e io dicevo diciamolo in italiano, no, me piace, no, mi vuol dire in dialetto, perché pensavo che il latino fosse il dialetto. E allora capite che l'uso, no? E allora questo salmo probabilmente ha un po' queste tracce arcaiche che fanno un po' impazzire gli interpreti, quindi è una, credo che gli esegeti chiamano crux interpretum, croce degli interpreti. Bene, possiamo leggerlo insieme. Sorga Dio, svaniscono i suoi nemici e fuggano davanti a lui i suoi avversari. Come si disperde il fumo, così tu li disperdi. Come la cera fonde di fronte al fuoco, così periscano gli empi davanti a Dio. I giusti invece gioiscano, esultino davanti a Dio, giubilino gioiosamente. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la via a lui che cavalca le nubi. Il suo nome è Yahweh, esultate davanti a Lui, Padre degli orfani, difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. Ai solitari Dio fa abitare una casa, tra musiche fa uscire i prigionieri, ma i ribelli restano a terra arida. Dio, quando uscivi al tuo popolo, quando marciavi nel deserto, la terra tremò, anche i cieli stillarono davanti al Dio, quello del Sinai, davanti al Dio, il Dio di Israele. Pioggia abbondante riversavi, o Dio. La tua eredità e proprietà tu ristoravi, hai reso sicura la terra in cui essi abitavano, nella tua bontà per il povero, o Dio.